Modem.
Buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui.
Vivere la fede non è decorare la vita con un po' di religione, come se fosse una torta e se la decora con la panna. No, la fede non è quello. Il cristiano non è violento, ma è forte. E con che fortezza? Con quella della mitezza. La forza della mitezza, la forza dell'amore.
Andate e fate discepoli tutti i popoli. Un cuore giovane che accoglie l'amore di Cristo si trasforma in speranza per gli altri. È una forza immensa. Ma voi volete essere speranza per tutti noi?
Nella nostra copertina la voce di Jorge Mario Bergoglio e alcune dichiarazioni che ci ricordano il suo modo di essere Papa, guida spirituale, soprattutto il suo modo di essere cattolico. Buongiorno dalla redazione di Modem, Paolo Dell'Oca alla regia del programma, oggi autore della nostra copertina, Franco Cristini al microfono. Jorge Mario Bergoglio, dunque Papa Francesco da 5 anni, anniversario che ci invita a stilare un bilancio di quello che è stato fatto, quel Papa cercato quasi alla fine del mondo, come disse il 13 marzo di 5 anni fa, dopo aver sorpreso tutti con quel buonasera che aveva subito avvicinato la base e il vertice della Chiesa. Quel Papa era chiamato a dare mano a una riforma della Curia Romana, a un rinnovamento, a un aggiornamento della Chiesa e anche a fare pulizia in un'istituzione alle prese certo con un'erosione di fedeli, ma forse soprattutto con 2 grandi scandali, quello di una banca vaticana dalle attività poco trasparenti, per non dire torbide, e quello dei preti pedofili e della loro protezione da parte dei superiori. Che cosa è successo allora in questi 5 anni? Quanti problemi sono stati risolti? Quali passi sono stati compiuti nella riforma della Curia, quali nel rinnovamento della Chiesa? Per capirlo abbiamo con noi 3 specialisti. Saluto Lucetta Scarafia, professore associato di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, editorialista dell'Osservatore Romano. Saluto anche Riccardo Cascioli, direttore della Nuova Bussola Quotidiana, una testata online cattolica che sta offrendo uno sguardo critico sui modi di fare di Papa Bergoglio. E saluto infine Marco Politi, vaticanista presso il Fatto Quotidiano, ha seguito da vicino e per anni le vicende vaticane, i pontificati di Giovanni Paolo II, poi di Papa Ratzinger, infine questo di Papa Francesco. Allora Lucetta Scarafia, cominciamo da lei, una domanda secca: 5 anni, quale bilancio?
Guardi, un bilancio fortemente positivo, perché sicuramente Papa Bergoglio ha gettato dei semi, ha iniziato dei processi, una frase che lui ama molto, no? Dire: sono qui per iniziare dei processi di rinnovamento radicale nella Chiesa e nel mondo, nel modo che il mondo ha di percepire il Papa e nel rapporto anche con i non credenti, con i credenti di altre religioni. In questo Papa ha fatto veramente tantissimo e questo è quello che noi dobbiamo guardare, perché è la parte, diciamo, più importante della sua missione. Ha fatto un po' meno sicuramente sul piano delle riforme della Curia, che erano quelle che all'inizio sembravano un po' al centro della sua missione, sembravano le più urgenti, le più importanti. Ha provato indubbiamente, ma mi sembra che gli ostacoli siano stati veramente molto molto forti.
Quindi tanti messaggi sul piano del rinnovamento, un'azione forse meno incisiva su quelli che sembravano, insomma, gli aspetti prioritari. Brevemente, perché quelli si sono dimostrati non essere gli aspetti prioritari, o perché incidere su quegli aspetti si è rivelato molto difficile?
Ma penso che incidere su quegli aspetti sia molto difficile, perché diciamo non sono dei guasti intervenuti solo negli ultimi anni, sono incrostazioni molto antiche nel modo di comportarsi, di decidere della curia, in cui è molto molto difficile intervenire senza incontrare come un muro di difficoltà. Allora io penso che Papa Francesco abbia scelto di cambiare la Chiesa un po' da fuori, dai fedeli, dai non fedeli, dall'immagine che ha, di scuotere l'albero della Chiesa e poi attraverso questo cambiamento arrivare al cambiamento del cuore della Chiesa, che è la curia.
Riccardo Cascioli, l'ho detto, lei è qui un po' nelle vesti dello sguardo critico su questo Papa, è considerato un esponente di quella che il vaticanista Marco Tosatti, dalle idee vicine alla sua, definisce la resistenza alla neochiesa. Allora, cosa non le piace nell'azione di Papa Francesco in questi 5 anni?
No, ecco, intanto devo dire che non mi piace questa caratterizzazione del pro contro, che secondo me è molto molto riduttiva. Quello che devo dire è che mi pongo sul piano proprio dei contenuti della fede, della crisi della fede, che comunque è un dato che certo non comincia adesso, e che quindi la risposta a questo che poteva venire da questo pontificato, io devo dire che da questo punto di vista il dato più evidente è la confusione. Confusione vuol dire che, ma in qualche modo voluta, perseguita, nel senso che Papa Francesco ha sempre detto che lui non vuole definire, che il suo compito non è quello di definire, quindi di lasciare anche, per esempio, alle conferenze episcopali la libertà anche dal punto di vista dottrinale, questo lo ha detto esplicitamente, ma il risultato di tutto questo è che oggi c'è anche una molti dubbi e molta confusione su quelli che sono i contenuti della fede, al punto che ci troviamo, per esempio per quel che riguarda il sacramento del matrimonio o dell'Eucaristia, ad avere a questo punto delle conferenze episcopali o comunque degli episcopati che vanno in una direzione e episcopati che vanno in una direzione opposta, e questo credo che non sia mai successo così nella storia della Chiesa, che per dire si possa fare la comunione in certe situazioni in Germania e invece no in Polonia. Questo qui, ma questo accade anche tra diocesi e diocesi, e addirittura tra parrocchia e parrocchia. Questa situazione qua è sicuramente una situazione di confusione che non fa bene alla Chiesa, perché non riguarda vicende particolari, ma riguarda proprio il cuore dei contenuti della fede. Stiamo parlando dei sacramenti, quindi non di questioni di riforme, che per carità importanti, giuste, ma insomma il cuore della fede è questo.
Quindi lei rimprovera, come altri, una certa confusione introdotta all'interno della Chiesa, una confusione che però magari è inevitabile se si vuole rinnovare, almeno in parte. Cascioli.
Ma la situazione non è che l'ha creata Papa Francesco, è ovvio che ci sono delle correnti, delle divisioni che vengono da lontano. Basti pensare, oggi si sta tanto parlando, si torna a riparlare dell'enciclica Umane Vitae, che compie 50 anni, la spaccatura sulle Umane Vitae risale appunto all'origine e non si è mai risanata veramente. E la differenza è che mentre prima comunque c'era un magistero dei pontificati che hanno chiari su quelli che erano i contenuti e quindi dove era giusto, dove era sbagliato, e adesso invece tutto torna in discussione, cioè una cosa è vera ma anche le sue eccezioni, e questo però è un relativismo che si insinua nella Chiesa e che alla fine attacca quello che è proprio un punto fondamentale della Chiesa Cattolica, che è quella che l'ha fatta durare nei millenni.
Marco Politi, molti elementi sul tavolo. Da una parte un tentativo di rinnovamento apprezzato e che ha reso certamente questo Papa molto popolare a livello mondiale, anche molto vicino alla base. Dall'altra un tentativo di rinnovamento che dall'interno della Chiesa alcuni giudicano come fonte di una preoccupante confusione. Allora il suo bilancio.
Ma certamente questo pontificato sta attraversando una fase difficile, perché c'è uno scontro all'interno della Chiesa e questo è inevitabile quando c'è un'azione di riforma. Ricordiamoci ai tempi del Concilio quanto sono durati anni per anni gli scontri fra la parte riformatrice e la parte che invece era attaccata ad un conservatorismo e non voleva cambiare. Io però vorrei dire due cose. Anzitutto che non possiamo solo pensare che il Papa dice certe cose, predica e non ci siano stati dei fatti concreti. Ci sono molte azioni e fatti concreti e cambiamenti concreti in questo pontificato. Primo, c'è un inizio di tentativo di decentramento, dopo che per 500 anni la Chiesa di Roma è sempre stata di un assoluto centralismo. Per esempio, a certe condizioni qualsiasi vescovo in qualsiasi parte del mondo può, in certi casi, dichiarare nullo un matrimonio, senza che tutta la questione torni a Roma attraverso vari gradi di giudizio. Per esempio, è stata data facoltà alle conferenze episcopali di tradurre dei testi liturgici con una procedura più libera, più autonoma rispetto alle decisioni che prima venivano soltanto prese in ultima istanza a Roma. Questo Papa è stato il primo Papa che ha richiamato un arcivescovo che era nunzio a Santo Domingo, lo ha richiamato a Roma per questioni di abusi sessuali contro minori molto gravi, gli ha fatto il processo ecclesiastico, è stato espulso alla fine di questo processo dallo Stato clericale e il Papa voleva anche fargli il processo penale secondo le leggi penali del Stato Città del Vaticano come degli altri Stati, poi il nunzio, l'ex nunzio Wesolowski è morto di crepacuore, di vergogna, di stress, ha avuto un infarto, però per esempio questo è un modo diverso da quello usato da Benedetto XVI che a suo tempo allontanò semplicemente da qualsiasi responsabilità di guida il fondatore dei Legionari di Cristo, ma non gli fece un processo come sarebbe stato giusto fare per gravi questioni di abusi sessuali. Questo Papa ha per la prima volta chiamato in una commissione vaticana per la tutela dei minori delle vittime di abusi clericali.
Che però nel frattempo sono uscite dalla commissione.
Stavo dicendo alcuni sono i fatti e poi parliamo delle difficoltà. D'accordo. E anche degli errori. Ecco. Questo Papa per esempio ha tolto dal tavolo quella che era l'ossessione per tutta la sfera di etica sessuale che ha dominato la Chiesa per secoli. Non si parla più adesso soltanto di pillola, di convivenze, di omosessualità. Il Papa ha ricevuto con grande semplicità a Washington un suo ex alunno gay che è venuto con la sua coppia, il Papa ha ricevuto in Vaticano un transessuale spagnolo con la sua fidanzata, il Papa ha detto chi sono io per giudicare un gay che cerca Dio, il Papa incoraggia i parroci a seguire i giovani nelle loro convivenze, non di condannarli tout court, perché pensa che anche la vita sia tutto un processo per poi attuare anche quelli che sono gli ideali cristiani. Questo è un Papa che è andato a festeggiare i 500 anni della riforma protestante ringraziando in un documento firmato con il presidente della Federazione Luterana Mondiale per i doni spirituali e teologici della riforma.
Vabbè, insomma, quindi, Marco Politi, lei ci dice molte, ecco, azioni, molte cose concrete.
Molte
però
cose concrete.
Le difficoltà adesso.
Tutto questo si colloca in un quadro di difficoltà di un sistema di 1.300 milioni di persone. E lì si scatenano delle lotte interne, c'è stato diciamo un'escalation di azioni di delegittimazioni contro il Papa attraverso manifesti, attraverso dichiarazioni di quattro cardinali, attraverso petizioni, attraverso dichiarazioni di oltre 60 personalità cattoliche che lo accusano di tesi eretiche a proposito di Amoris Laetitia, perché in certi casi si dà la comunione ai divorziati risposati, e ci sono anche certamente errori. Per esempio la Commissione della tutela dei minori, abbiamo scoperto che era stato deciso di istituire un tribunale che giudicasse i vescovi negligenti, e dopo 2 anni scopriamo attraverso le dimissioni dell'irlandese Mary Collins che questo tribunale, il progetto è stato sabotato dall'ex prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Cardinale Müller, e che non si è fatto. Ci sono state altre 2 allontanamenti, dimissioni o emarginazioni da questa commissione, perché la commissione non riesce a dare delle linee guida per i vescovi di tutto il mondo, perché ci sia la denuncia del vescovo alle autorità giudiziarie quando scopre che un suo prete è responsabile di abusi. E per esempio anche nel campo delle finanze, dopo un'opera di pulizia della Banca Vaticana che c'è stata in questi primi anni, nell'anno scorso sono successi fatti opachi, di poca trasparenza. È stato cacciato improvvisamente il revisore generale dei conti del Vaticano, Libero Milone, un professionista apprezzato a livello internazionale, sotto l'accusa contenuta soltanto in un comunicato stampa che avrebbe fatto attraverso un'agenzia spiare la vita di prelati. E una cosa del genere non è stata minimamente data all'opinione pubblica, con la possibilità di difesa anche di Libero Milone. Ecco, improvvisamente abbiamo assistito alle dimissioni del vice direttore della Banca Vaticana Mattietti, improvvisamente l'unico membro donna del consiglio di amministrazione della banca, Mary Ann Glendon, una cattolica di grande rilievo, si è dimessa dicendo che si occuperà di altre cose. Ci sono punti poco chiari.
Ecco, quindi lei ci dice in sostanza che delle cose succedono, ma che in una istituzione grande come lo è la Chiesa Cattolica non si può pretendere che si riesca a mettere a posto le cose, per così dire, in 4 e 4-8. Marco Politi, devo interromperla perché sennò gli altri non possono più intervenire. Io, prima di continuare la discussione, volevo anche farvi ascoltare un po' che cosa Martin Verlin, abate emerito dell'abbazia benedettina di Einsiedeln, è uno dei più influenti prelati in Svizzera, ci ha detto un po' su come lui vede questi 5 anni di Papa Bergoglio in Vaticano. Allora ascoltiamolo, poi continuiamo.
Lui è convinto del metodo del sinodo, di andare insieme una via, la via della riforma, però tanti non entrano, e questo penso che è il problema più grande che abbiamo adesso, che abbiamo un Papa che vuole andare avanti, che vuole le riforme che sono veramente necessarie, però è quasi da solo.
E come si spiega questo, secondo lei? È Francesco che non riesce a coinvolgere sufficientemente tutti i gangli della Chiesa, oppure c'è un'altra ragione?
Sono paralizzati, non hanno più il coraggio e hanno fatto esperienze negative, che hanno cercato tutto e non ha cambiato niente. Per esempio in Olanda era una Chiesa molto forte, dopo il concilio hanno pubblicato il catechismo in un linguaggio dell'uomo moderno, e dopo Roma ha bloccato tutto, il cardinale non ha potuto più parlare, hanno cercato vescovi che non sono in questo processo, e così Olanda adesso è il paese in Europa con la più grande parte di persone che non appartengono a nessuna comunità religiosa.
Però c'è una fetta importante della Chiesa Cattolica che ritiene che Francesco stia sbagliando, che si stia allontanando da quelli che sono i precetti della Chiesa, delle tradizioni. C'è tutta una frangia di persone che rimpiange un papato più normativo come quello di Ratzinger.
Sì, è un gruppo piccolo, non è grande. È un gruppo piccolo però forte, sì. E ciò che ha detto, proprio penso che questo è il problema, non fanno la distinzione tra tradizione e tradizioni. La tradizione è la fedeltà a Gesù Cristo, e tradizioni sono sempre concretizzazione. Per esempio la liturgia in latino non è la tradizione della Chiesa, è una delle tradizioni. La tradizione è che dobbiamo proclamare il Vangelo così che la gente può capire.
I fedeli svizzeri che cosa si attendono?
Abbiamo l'impressione che la gente che sono nella chiesa la domenica è la chiesa. Però ci sono tanti che non vengono mai, la maggioranza che non venga mai, che non possiamo attrezzare anche con queste idee della riforma della Chiesa. Vedo spesso che non siamo coscienti che la maggioranza dei credenti non vediamo, non pensiamo a loro.
Quindi lei dice una Chiesa deve saper parlare a tutti i fedeli, non solo a quelli che vanno a messa la domenica, sì, ma magari soprattutto a quelli che non ci vanno.
Soprattutto, e questo è il Vangelo, che dice Gesù, che dice di lasciare 99 e andare a cercare l'uno che è perso. E oggi abbiamo la situazione di lasciare uno per cercare 99.
Così l'abate emerito dell'abbazia benedettina di Einsiedeln, Martin Verlen. Lucia Scaraffia, lui vuole andare avanti, ma tanti non seguono, dice l'abate. Lei prima ci parlava di un papa che cerca di cambiare la Chiesa partendo dal mondo, ma nel mondo sembra esserci ancora molta sfiducia nei confronti della Chiesa.
Ma non del Papa, ecco, forse una cosa interessante da dire è che c'è una grande simpatia per questo Papa nei non credenti, una grande anche nelle persone che non fanno parte della Chiesa Cattolica, o perché sono di altre confessioni religiose come i riformati, oppure anche perché appartengono a altre religioni come ebrei e musulmani. Questo è un dato di fatto che forse non era così evidente nel passato, per i papi del passato, e questo è già un segnale, appunto, come diceva l'abate prima, di andare a cercare la pecorella smarrita. Io però vorrei un po' tornare sugli argomenti che sono stati portati da Cascioli, soprattutto come attribuiti a una forma di ritorno di relativismo insinuato da sarebbe stato insinuato da Papa Francesco nella Chiesa. Io penso che il conflitto all'interno della Chiesa fra la parte della Chiesa che si appella alla libertà di coscienza, al lavoro sulla coscienza dell'individuo, e quello incentrato sull'obbedienza alla norma, sia in atto nella Chiesa a partire dalla modernità, a partire dal Novecento, a partire dal controllo delle nascite, che come problema è nato fino all'Ottocento, come si sa, e non con l'umane vite, e poi con tutti gli altri argomenti. In questi temi i gesuiti hanno sempre svolto una funzione interessante, che era quella di richiamarsi al discernimento, cioè i gesuiti, che sono, come tutti sappiamo, campioni dell'obbedienza al Papa, però hanno sempre insistito sul discernimento, questione per questione, caso per caso, perché gli esseri umani non sono tutti uguali e le condizioni sono molto diverse a secondo che vivano in un posto o nell'altro, l'età, tante cose. Quindi in fondo Papa Francesco porta questo tema del discernimento, che è classico della tradizione gesuita, come categoria portante del comportamento dei cristiani. Io vorrei dire che quella confusione che viene attribuita fra chi per esempio dà la comunione ai divorziati risposati, ecco, era presente anche prima, perché anche prima c'era chi dava la comunione ai divorziati risposati, non è solo di adesso, solo che non si diceva, perché nella Chiesa, come c'è sempre stato chi ha dato la soluzione alle persone che in particolari condizioni usavano gli anticoncezionali, per esempio, cioè c'è sempre stato il discernimento dei sacerdoti. Però bisogna dire che questa volta il problema è emerso allo scoperto, non è più stato praticato nel silenzio, e perché la Chiesa ha avuto sempre un po' questa tendenza, io direi anche un po' all'ipocrisia, no? A fingere che c'è l'obbligo all'obbedienza, tutti sono obbedienti, quando si sa che non è così. Per esempio l'Umane Vitae si sa che è stata l'enciclica più disobbedita della storia della Chiesa. Ora bisogna andare a capire il perché. Io per esempio sono la sostenitrice dell'Umane Vitae, però penso che la Chiesa non abbia spiegato abbastanza bene che cos'era, non abbia avuto la capacità anche di renderla fattibile per le persone anche attraverso il discernimento. E penso che questo sia importante, quello che sta facendo il Papa da questo punto di vista sia veramente molto importante, e penso che la via nuova della Chiesa per avvicinarsi ai fedeli.
Ecco, Riccardo Cascioli, allora non tanto confusione, non tanto relativismo, ma un tentativo da parte del Papa, ci dice Lucetta Scaraffia, di trovare una sintesi tra la libertà di coscienza e l'obbedienza alla norma, di cercarla nel discernimento. Non è questa la via tracciata e che tutto sommato si potrebbe anche decidere di sostenere per permettere alla Chiesa di adattarsi anche ai cambiamenti in corso?
Ma guardi, io questa narrazione di una Chiesa in cui fino adesso c'era soltanto l'obbedienza alla norma e adesso finalmente c'è la libertà della coscienza, oppure il Papa uno contro tutti, lui vuole cambiare la Chiesa ma tutti quanti lo contrastano. Queste mi sembrano narrazioni che sono buone per fare i titoli dei giornali ma che non corrispondono alla realtà. Il discernimento nella Chiesa c'è sempre stato, non è una parola che è stata introdotta in questo pontificato. Tanto per fare un esempio, la Familiaris Consortio dedica proprio un capitolo al discernimento. Il problema è che il discernimento è sempre stato concepito come un discernimento fra due beni possibili, mai il discernimento, neanche in Sant'Ignazio de Loyola, il discernimento è stato concepito come la scelta tra un bene e un male, un minore, chiamiamolo come vogliamo, ma insomma qualcosa che comunque non è un bene. E questo è il punto di confusione. Ha ragione Lucetta Scaraffia a dire che anche prima veniva data da parte di alcuni la comunione, la divorziata degli sposati, ma poi non diciamo soltanto i divorziati degli sposati, diciamo la comunione è data con una certa leggerezza anche a persone, il raggio più ampio, che non sono in stato di grazia. Ma questo qui però era chiaro, almeno nell'insegnamento, cosa fosse giusto e cosa fosse bene, cosa fosse male. E questo è il punto. Oggi questo confine si fa fatica a coglierlo. Quello i dubbi dei cardinali, che sono stati prima da Politi definiti come un atto di delegittimazione del Papa, non è affatto un atto di delegittimazione, ma proprio una richiesta di chiarimento da parte di confratelli nell'Episcopale, da parte di cardinali, che avevano a cuore appunto la cura pastorale dei fedeli. Peraltro noi siamo sempre, guardiamo sempre appunto un aspetto della situazione, ma pensiamo per esempio a tutti coloro che invece tutti questi anni sono stati fedeli anche a dei sacrifici, a un cammino anche difficile, ma che comunque hanno e testimoniano tuttora oggi la bontà di questa strada. Per esempio ci sono associazioni, faccio un esempio dei sposi per sempre, cioè quelli che in qualche modo hanno subito per esempio un divorzio, una separazione, ma che rimangono fedeli proprio al sacramento del matrimonio, quindi rimangono fedeli al coniuge anche se questo se n'è andato. Ora, questi sono una testimonianza grande nella Chiesa che viene totalmente ignorata, perché evidentemente non va bene nella narrazione attuale per cui insomma bisogna pensare a quelli che invece bisogna aggiustare la situazione, che sono risposati, quindi bisogna sistemare quella situazione lì. E il problema, chiuso con una proprio per sintetizzare, molte volte viene concepita la Chiesa come un ente, una società cristiana, cioè, ma che deve risolvere i problemi delle persone. Ma invece il problema della Chiesa, Cristo non è venuto a risolvere i problemi delle persone, è venuto a indicarci la strada della salvezza, che sicuramente passa anche attraverso dei sacrifici, delle fatiche. È vero che poi ogni persona è diversa e c'è bisogno appunto di guardare e di accompagnare la singola persona, ma questo non è una cosa che nasce oggi con questo pontificato, questo nella Chiesa lo testimoniano migliaia e migliaia di preti, è una cosa che è sempre avvenuta. Poi certo ci sono le persone che sono più capaci di accompagnare e altre meno, ma bisogna essere chiari che dobbiamo essere accompagnati tutti noi alla santità, non a sistemare le cose.
Va bene, vediamo allora su questo aspetto, Marco Politi, una chiesa chiamata a risolvere i problemi delle persone o una chiesa chiamata a indicare la strada della salvezza, e questo soprattutto sullo sfondo dei temi etici che sembrano essere tutto sommato dei nodi con i quali resta difficilissimo per la chiesa confrontarsi. Lei prima parlava della volontà di fare un passo avanti in quella che ha caratterizzato come un'ossessione sull'etica sessuale.
Io credo che nella mentalità di Papa Francesco non ci sia questa dicotomia fra aiutare le persone e indicare la via della salvezza dal punto di vista dei valori evangelici. Il Papa da un lato ha detto che la Chiesa deve essere un ospedale da campo, e cioè che la Chiesa deve essere accanto agli uomini e alle donne della nostra epoca contemporanea, ed è interessante che il Papa intende questo proprio come una missione ampia, cioè non soltanto ai cattolici o ai cristiani. Il Papa parla per tutti, per esempio anche l'ultima enciclica Laudato Si sulla ecologia, sul nesso fra degrado naturale e degrado sociale, è indicata a tutti gli uomini che hanno a cura la casa comune, cioè che hanno a cura la preoccupazione per come va questo mondo e come vanno gli abitanti di questo mondo. Il Papa ritiene che la Chiesa debba essere accanto alle persone, aiutare la persona, ritiene che i sacramenti non siano per i perfetti, ma anzi proprio per i peccatori, per coloro che cadono e poi vogliono rialzarsi, e al tempo stesso è anche molto radicale nell'indicare quelli che sono i valori evangelici, quelli che noi possiamo trovare nel discorso delle beatitudini. Quindi da questo punto di vista il Papa in fondo si pone non come un gerarca di una chiesa, ma come discepolo di Gesù Cristo che cammina per le strade di Galilea. E noi sappiamo che la Galilea era anzi il posto dove c'erano tutti, dove c'erano gli osservanti, dove si poteva incontrare la samaritana, che per gli ebrei osservanti erano gli eretici, dove si incontravano i romani e i greci, quindi i miscredenti. Questo è il modo con cui il Papa crede che bisogna essere presenti come cristiani nel mondo contemporaneo. Nelle parole dell'abate, dell'ex abate, io ho trovato un termine molto significativo. Lui ha parlato a un certo punto di paralisi. Io direi di palude, in questo senso che da un lato il Papa è certamente sostenuto da tutti quelli che nella Chiesa o anche fuori della Chiesa si riconoscono nella via che lui traccia. Poi c'è un gruppo, una minoranza molto determinata e molto aggressiva di conservatori, e poi però c'è anche una fascia di persone che assolutamente in buona fede, di persone, di clero, di intellettuali, di vescovi, di cardinali, che sono disorientati all'idea di abbandonare quelle che erano le strade tracciate e che non se la sentono di muoversi in una situazione nuova. Prima Cascioli parlava del sacramento del matrimonio, ma noi sappiamo che anche i sacramenti sono una creazione storica della vita della Chiesa. Dire che che Cristo nel momento in cui va alle nozze di Cana istituisce il sacramento del matrimonio o in qualche altro gesto simbolico che possiamo trovare nei Vangeli, è semplicemente una costruzione ideologica. Quando Cristo dice ai discepoli andate e predicate, non è che in quel momento istituisce il sacramento dell'ordine sacerdotale. Tutto questo si è creato attraverso i secoli, perché la Chiesa è una costruzione storica. Allora, questa costruzione storica fa anche delle grandi svolte. 100 anni fa i protestanti erano eretici e gli ortodossi erano considerati scismatici. Lo stesso Wojtyla, quando ancora ai tempi del Concilio, nel suo piccolo diario, si reca in Terra Santa e va a Betlemme, scrive: stamattina sono stato alla messa degli scismatici. Dopo il Concilio nessuno usa più questi termini, si parla di chiese sorelle, e Wojtyla è stato uno, anzi, dei più forti testimoni di rapporto ecumenico con gli ortodossi, con gli anglicani, con i protestanti, e oltre a questo con gli ebrei, con con i musulmani. Prima del concilio nessuno avrebbe mai detto che Dio è lo stesso Allah ed è lo stesso Dio degli ebrei, perché solo è sempre il Dio di Abramo. Ci sono delle svolte e quando ci sono delle svolte ci sono dei conflitti anche aspri.
Va bene, io direi di chiudere con queste considerazioni perché il tempo purtroppo a nostra disposizione è concluso. Io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi. Vi lasciamo con un brano musicale. Fabrizio De André ci canta Anime Salvi.
Anni al mondo, mille ancora, che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi. Passaggi,
passaggi di tempo, ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria, altra memoria e non basta ancora, cose svanite, facce e poi il futuro. Saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande il mio tempo. Che bella compagnia. Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo. Ti saluto dai paesi di domani. Sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora.
Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande questo tempo.
che solitudine, che bella compagnia.